Sì. Prima di passare alle comunicazioni, diciamo l'avvio all'appello da parte del nuovo segretario che poi presento.
Mazzucato Loris, Ammazzurato Loris, Stica Walter, Pellizia Luisella, Businaro Patrizia, Busato Michele, Pietro Bombarina, Fecchio Simone, Brunato Marco, Stellin Simone, Bosa Matteo, Sabadin Giovanna, Celeghin Luciano, Luisetto Pierino. Come ispettatori.
Bene, dobbiamo nominare gli scrutatori. Allora Simone e Marco, Simone Stellin e Marco Brunato e Matteo Bosa. Bene, prima di iniziare il Consiglio Comunale avevo alcune comunicazioni. Ho il piacere di presentare il nuovo segretario comunale, Enzo Spadetto, e vorrei dare un applauso, benvenuto. Segretario, abbiamo fatto questa convenzione con Vedelago capofila a tre comuni, Vedelago, Altivole e grazie per aver scelto anche Resana. Questo va anche in quell'ordine, quello che è l'accordo che abbiamo fatto con il comune di Vedelago e Altivole, abbiamo già iniziato a mettere insieme i servizi di pulizia municipale per cominciare a trovare delle soluzioni per mettere insieme certi servizi al fine di avere delle economie di scala e aumentare la qualità di servizi nei vari reparti. Credo che con Enzo Spadetto riusciremo a fare grandi cose perché c'è la volontà proprio di cambiare modo di lavorare. Oggi si sta parlando sempre di più di unione dei comuni, quelli sotto i 5.000 abitanti devono mettersi assieme, qualcuno sta dicendo che questo limite deve essere portato a 50.000 abitanti, il che vuol dire che questa convenzione che noi andremo a fare con Vedelago e Altivole ancora non è sufficiente, proprio per indicare la strada dove ci sta portando la nuova normativa. Con questo crediamo di aver già fatto un passo importante. È chiaro, dobbiamo toglierci di certi campanilismi, però dobbiamo puntare in alto l'asticella perché il bene comune deve essere al di sopra degli interessi delle singole persone e anche qualche volta, permettetemi, delle singole sedie. Grazie ancora segretario per aver accettato la nostra richiesta per essere qui a nostro fianco.
Un saluto a tutti e spero di essere attento alle aspettative del sindaco che sono molto alte, insomma, grazie a tutti.
Alcune comunicazioni, da poco è finito la sagra a Resana, ringrazio tutti i volontari perché è veramente stato un anno di svolta anche per la mostra mercato che è stata fatta, è iniziato da venerdì anche la sagra di Castelminio, grazie a tutti i volontari perché anche quest'anno sta superando tutte le edizioni precedenti. Volevo anche ricordare che il prefetto ci ha contattato, il 30 di ottobre verrà presso il comune di Resana per conoscere il personale e la squadra, ha anche chiesto di poter essere invitato presso qualche azienda per conoscere più da vicino quella che è la realtà del nostro tessuto produttivo. Ho una comunicazione da parte dell'assessore Roberta Pat in merito a un bando regionale che c'era stato presentato dal gruppo consigliare Resana si muove. Leggo le testuali parole, ringrazio il gruppo consigliare Resana si muove per averci segnalato un bando regionale che dà ai comuni la possibilità di accedere in gran parte ad un contributo per l'efficientamento energetico dalle reti di illuminazione. A tale proposito ne approfitto per ringraziare l'ufficio tecnico del nostro comune in quanto lo stesso aveva già provveduto a redigere il materiale richiesto per la partecipazione ad alcuni bandi, tra cui anche quello segnalatoci. Quindi grazie per la collaborazione che c'è stata. Ecco, quello che ci tengo a dire è questo: questi sono bandi veramente importanti perché possono dare un contributo a fondo perduto 80, 85, 90%. Però qual è il problema? Che prima il comune deve anticipare i soldi e poi li riceve indietro. Il fatto di anticipare i soldi vuol dire andare fuori quello che è il patto di stabilità o andare spendere di più di quanto ci viene concesso. Adesso cercheremo, proprio per aver aderito, partecipato a questi bandi, di trovare anche le soluzioni, sperando che queste non rientrino in quello che è il patto di stabilità. Un'ultima cosa, in questi giorni sono girati dei volantini in merito a dei tagli che sono stati fatti. Ecco, ricordo una cosa: è vero che sono stati fatti dei tagli, però a volte bisogna lavorare anche in maniera diversa. Non voglio andare oltre, ho preso l'esempio di qualche comune qui vicino, che i genitori si sono messi assieme, hanno creato determinate situazioni e sono riusciti a raccogliere una buona parte di fondi, proprio perché siamo tutti consapevoli dei nuovi tagli che saranno sempre più pesanti, in modo particolare anche l'anno prossimo. Avete già sentito che la spending review per quanto riguarda la spesa corrente sono altri 20 miliardi. Promettono che non saranno lineari, ma abbiamo già visto le prime proiezioni, non sono così, cioè tocca a tutti, indipendentemente che uno sia virtuoso o meno. Ecco, un'ultima comunicazione da parte mia, poi lascio una comunicazione anche al segretario. Volevo fare gli auguri a nome di tutta la mia squadra di maggioranza a Matteo Bosa, che fra pochi giorni diventa papà di un bel maschietto.
È una comunicazione di carattere tecnico sull'approvazione dello statuto che la collega mi ha lasciato, che riguarda il numero di consiglieri che hanno approvato lo statuto, e il numero è stato ritenuto sufficiente perché erano sufficienti, mi pare, 9 consiglieri e non 10 consiglieri, quindi le modifiche statutarie sono divenute efficaci, insomma.
Volevo chiedere se aveva avuto modo di verificare il discorso che avevamo fatto alla riunione di capogruppi sul fatto del quorum funzionale, che coincide sostanzialmente con i numeri della maggioranza, e se ha un'opinione in merito o, ripeto per chiarezza, a seguito della diminuzione del numero complessivo dei consiglieri siamo arrivati alla casualità di fatto che la maggioranza dei 2/3 del Consiglio coincide esattamente con il numero dei voti che ha la maggioranza stessa per approvare una qualsiasi votazione, una qualsiasi delibera. Ne discende cosa? Che anche per approvare quelle delibere, come ad esempio le modifiche dello statuto, per cui la legge prevede un quorum più ampio e quindi rafforzato e qualificato dei 2/3, in realtà non serve nessuno dei voti della minoranza per garantire il raggiungimento di questo quorum. Io avevo paventato l'idea che questa contingenza di fatti potesse essere non legittima da un punto di vista della ratio della norma, perché se viene previsto una maggioranza qualificata, solitamente questo è previsto anche per garantire la partecipazione di una parte della minoranza in delibere di particolare rilevanza, come ad esempio la modifica dello statuto. Tutto qua.
Sì, nella riunione del capigruppo avete sollevato questo problema e dovrò approfondirlo, insomma, perché probabilmente il legislatore ha fatto la norma e poi si è dimenticato delle conseguenze che potesse avere su queste cose. Probabilmente qualche studio in dottrina ci potrà essere su questa cosa. Non ritengo che si possa cambiare, che possa avere delle influenze, ma qualche studioso probabilmente il problema se lo sarà posto. Vedo se trovo qualcosa in dottrina che sollevi questa obiezione, come e che opinione hanno, insomma, mi prendo nota della cosa.
Allora ne approfitto, Sindaco, nel caso in cui dovesse trovare fondamento questa cosa, invito l'amministrazione a sollevare questa questione. Magari Verzana potrebbe essere il primo comune, magari diventiamo famosi per questo, e potremmo dire che Verzana è il primo comune a spingere il legislatore a modificare la legge per renderla ancora più legittima.
perfetto, senz'altro. Primo punto all'ordine del giorno, approvazioni verbali seduta precedente. Se non c'è qualcosa da dire in merito, chi è favorevole? Contrari? Astenuti? Approvato all'unanimità. Grazie. Secondo punto, presentazione delle linee programmatiche dell'azione di governo per il quinquennio 2014-2019. Ecco, questa è una presentazione, non viene votata, e lascio la parola per la presentazione al consigliere Michele Busato e a seguire Marina Pietromon.
Allora, come già detto, è stata già data per letta, quindi riteniamo di riassumere in poche righe tutta la linea programmatica. Per i cittadini che vogliono informarsi, la potete trovare nel sito internet presso l'albo pretorio, se mi conferma anche il segretario di questo documento. Quindi partirò io con una premessa e poi ci scambieremo io e il consigliere Marina i vari punti degli assessorati. Allora, come già ribadito in campagna elettorale, noi non facciamo promesse. Prima verificheremo le risorse che abbiamo a disposizione e poi le priorità verranno valutate dai singoli assessorati con particolare riguardo a famiglie, scuola, anziani, lavoro, sicurezza. Cercheremo di favorire tutte le attività a costo zero, ma di pesante impatto sociale nel nostro territorio. Continueremo a chiedere l'impegno sociale e solidale di tutti i cittadini resanesi, nessuno escluso. Valorizzeremo il volontariato e la partecipazione delle parrocchie, protezione civile, gruppi culturali e ricreativi, che sono la fonte unica e strategica per lo sviluppo economico e sociale. Nell'ottica dell'amministrazione, delle risorse e della razionalizzazione delle spese, adotteremo tecniche e strategie di monitoraggio costante, anche con riguardo alla qualità dei servizi che vengono resi noti ai cittadini, soprattutto dove il Comune contribuisce al finanziamento dei servizi stessi. La razionalizzazione riguarderà anche le spese per il personale, le cui risorse saranno al meglio ottimizzate attraverso l'attivazione di forme associate di funzioni e servizi tra comuni secondo criteri di progressività. Ultimo, ma non meno importante, noi tutti dichiariamo di voler far parte del popolo veneto, autodeterminato e sovrano, in base alla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo. Come rappresentanti istituzionali, noi tutti abbiamo accettato questo incarico perché democraticamente eletti e non nominati dalla comunità di Resana. Ora passo ai vari assessorati. Sociale. Per evitare l'emarginazione economica saranno erogati con fondi comunali buoni lavoro, voucher, ai bisognosi in grado di dare il loro apporto lavorativo al comune presso i servizi tecnico-manutentivi. Sfrutteremo l'opportunità di bandi sovracomunali per progetti di pubblica utilità diretti a favorire lavoro ai soggetti disoccupati. Famiglie. Saranno rivalutate le convenzioni con gli asili, tenendo conto delle esigenze sia di didattica che di contenimento dei costi, al fine di ottemperare l'esigenza di un servizio di qualità con quella di ottimizzazione delle risorse disponibili. Sarà mantenuta una stretta collaborazione con l'Istituto Comprensivo per continuare a migliorare la formazione dei ragazzi sia in campo scolastico che in campo educativo. Ora passo la parola a Maria.
Buonasera a tutti. Per quanto riguarda invece gli anziani, data la consapevolezza dell'importanza comunque dei servizi resi dalle associazioni degli anziani, verranno valorizzate tutte le convenzioni e gli accordi tuttora in essere per il potenziamento dei servizi resi in base al principio di sussidiarietà. Per quanto invece riguarda i giovani, è previsto il coinvolgimento di essi nelle forme associative, specialmente nelle associazioni di volontariato. Inoltre, sul fronte delle borse di studio continueremo il nostro sostegno per tutti gli studenti più meritevoli, così da premiare il loro impegno scolastico e, per quanto c'è possibile, anche incentivarli economicamente. L'amministrazione comunale ritiene poi che lo sport e in generale la pratica sportiva sia insostituibile per formare i giovani nel corpo, ma soprattutto anche nel carattere e nello spirito. Perciò verranno favorite genericamente tutte le attività, però diciamo che le nostre risorse verranno maggiormente orientate verso le attività che coinvolgono soprattutto i minori. Ora passo la parola di nuovo a Michele.
attività culturali, dunque ci sarà un sostegno particolare per le attività che coinvolgono i giovani e per quelle che tramandano la storia e le tradizioni delle nostre genti, molto importante questo. Punteremo anche sullo sviluppo di sinergie positive tra comuni limitrofi al fine di mettere a punto una rete di iniziative culturali. Sviluppo economico. Fisseremo incontri con le associazioni di categoria per condividere possibili strategie idonee a preservare e valorizzare l'occupazione e le attività locali. Proseguiremo il sostegno ai distretti rappresentativi dei nostri prodotti locali, aiutandoli a sviluppare una ripresa di produttività. Inoltre, mediante la valorizzazione di quest'ultimi, andremo a favorire anche una riscoperta di attrattive naturalistiche, storiche e culturali presenti nel territorio. Considerato che l'agricoltura, che dall'agricoltura derivano le nostre radici e i nostri valori, e che in questo periodo di crisi resta l'unica ancora di salvezza, sfrutteremo tutte le possibilità offerte dal settore, istituendo anche gli orti sociali.
Per valorizzare invece il territorio sarà fatta innanzitutto la massima pressione possibile presso la provincia per l'inizio e l'avvio dei lavori della strada provinciale 19, che finalmente porterà tutto il traffico pesante al di fuori del centro abitato di Resana. Poi, molto importante, seguiremo attentamente Veneto Strade perché venga completata la bretella di collegamento tra la zona industriale di Boscalto e la rotonda, sempre nella stessa e medesima località, la cosiddetta complanare. Dopodiché daremo corso alla redazione del piano degli interventi. Ulteriori priorità che comunque il Comune e l'amministrazione si prefigge sono quelle di favorire la costruzione di case a basso impatto ambientale, basso consumo di energia, però attente comunque al comfort degli abitanti. Poi riqualificare gli edifici già esistenti per adeguarli ai migliori standard sia di impatto ambientale ma anche di risparmio energetico e poi favorire le giovani coppie e le famiglie che necessitino di nuovi spazi abitativi o comunque ampliamenti dell'esistente e attuale spazio.
Per quanto riguarda l'ambiente, priorità sarà data al potenziamento dei percorsi naturalistici, creando percorsi da percorrere a piedi, in bicicletta o a cavallo a riscoperta dei nostri territori. Sarà valutata la procedura per comprendere il comune Resana nel parco del fiume Sile. Saranno attivate iniziative per l'educazione ambientale, con particolare attenzione alle nostre risorse idriche. A tal proposito, sarà fornita una segnaletica adeguata ai nostri fiumi, sorgenti e corsi d'acqua. Per finire, le opere pubbliche, uno scorcio un po' di punti di opere pubbliche che speriamo a fare. Sistemazione delle zone soggette ad allagamenti mediante le opportune opere idrauliche. Istituiremo un filo diretto con i consorzi di modifica per pianificare e sistemare in maniera definitiva i punti critici del suolo che maggiormente subiscono allagamenti durante il periodo di forti temporali. Razionalizzazione della pubblica illuminazione e del sistema di riscaldamento degli stabili comunali, adottando strategie di risparmio compatibili con le esigue risorse di bilancio. Interventi di adeguamento degli stabili comunali e dei loro impianti al fine di adeguare il patrimonio ai più moderni standard di sostenibilità economica, tale da generare un sensibile risparmio di risorse. Ampliamento del cimitero di Castelminio, che ormai ha quasi raggiunto il numero di loculi occupati. Realizzazione di nuova rete fognaria a Resana, in località ex Casa Giascal. Sistemazione Casa Bacchion per il ricavo di 4 o 5 alloggi da destinare a giovani coppie, anziani o persone sole con figli a carico. Bene, noi abbiamo terminato, ricordo ancora una volta per i cittadini che vogliono informarsi, lo possono trovare sul sito del Comune Resana presso l'albo pretorio. Grazie.
Bene, grazie. Alcune piccole precisazioni, proprio questa mattina ci siamo incontrati con i presidenti dei due consorzi per dar via quello che è il piano acque e anche per la sistemazione di quelli che sono i punti critici evidenziati a seguito dell'ultima alluvione. Alcuni lavori sono già stati appaltati a tempo di record, quindi a breve verranno anche iniziate piccole manutenzioni per dare risposte a grossi problemi. La settimana scorsa siamo stati contattati dalla segreteria del governatore Luca Zaia per quanto riguarda la complanare. I soldi inizialmente c'erano, sono stati dirottati presso altre opere, stanno valutando per rimetterli a bilancio. Ci siamo sentiti con l'assessore alla viabilità provinciale Gigi Contarin, entro settembre dovrebbe essere pubblicato il bando per l'inizio dei lavori della strada provinciale 19, quindi vedete che insomma ci si sta muovendo nel territorio e le piccole risposte cominciano ad arrivare. Per quanto riguarda questo chiarimento abbiamo finito, se c'è qualche chiarimento da parte o qualche domanda che dovete fare, ricordo che non c'è votazione, è solamente una presa d'atto.
Allora, buonasera a tutti, intanto non l'ho detto prima, buonasera a tutti e buonasera al nuovo segretario. Noi abbiamo letto il programma, abbiamo visto i vari punti che in parte, anzi nella loro totalità condividiamo per la maggior parte, abbiamo però riscontrato alcuni punti che nel comune nel programma non sono citati, per cui il nostro intervento vuole essere come sempre un suggerimento eventualmente per problemi del comune che dovrebbero comunque essere presi in considerazione anche se non citati nel programma. Riteniamo importante, Sindaco, e l'abbiamo dimostrato anche con il suggerimento appunto che ha citato prima con la comunicazione dell'assessore Pat in merito al progetto del bando regionale, riteniamo importante in questo periodo in cui appunto i fondi sono molto limitati che i comuni e gli enti locali facciano un grosso lavoro di progettualità, perché solamente avendo dei progetti da parte che tengano in considerazione di tutte le particolari esigenze del comune che potrebbero beneficiare di eventuali bandi, perché quando esce un bando si sia pronti, il comune sia pronto per potervi partecipare, e questo è possibile solamente se dietro a monte c'è un grosso lavoro dei tecnici sicuramente e dell'amministrazione, di diciamo un lavoro preventivo che consenta di essere pronti nel momento in cui escono questi bandi di partecipare e avere un progetto già pronto. Per cui uno dei punti del programma in un'amministrazione al giorno d'oggi dovrebbe essere appunto quella di prevedere l'uscita di eventuali bandi per poter essere pronti e bravi a riuscire a portare a casa noi e il nostro comune prima degli altri, o meglio degli altri, le risorse che eventualmente ci sono a disposizione. Quindi questo è un punto che appunto vogliamo, chiediamo venga preso in considerazione. Un altro punto che sinceramente non leggiamo nel programma e che è molto importante secondo noi è il tema della sicurezza, su cui a meno che non abbia letto male non ci accenno, per cui per quanto riguarda la sicurezza l'amministrazione dovrebbe sempre essere pronta e decisa nel potenziare per quanto possibile sempre più il servizio di vigilanza da parte della polizia locale, se possibile, e eventualmente riuscendo magari anche con il bando che abbiamo promosso non a caso a migliorare l'illuminazione pubblica che diventi più razionale e più efficiente, perché una maggiore illuminazione per quanto poco aiuta almeno a percepire una maggiore sicurezza da parte dei cittadini. Il potenziamento dell'illuminazione dovrebbe essere in particolar modo rivolto ai parchi, alle aree pubbliche dove vanno i ragazzi, ai giardini e in prossimità di fermate dei mezzi, di mezzi pubblici e gli attraversamenti pedonali in particolar modo. Sul punto, e qui ne approfitto per un inciso, Sindaco, questo lo faccio da automobilista privato cittadino. Io noto che nel passaggio pedonale che c'è di fronte alle scuole medie, che va dall'ingresso alle scuole medie al parcheggio delle scuole elementari, c'è un'illuminazione a LED sostanzialmente che illumina il passaggio a livello, il passaggio pedonale, l'attraversamento pedonale. Più volte io da automobilista probabilmente si crea un fascio di luce, specialmente nelle ore del crepuscolo verso il tramonto, che crea un cono d'ombra che alla percezione visiva i pedoni spesso non vengono visti immediatamente, e questo l'ho trovato pericoloso proprio da automobilista, per cui eventualmente chiedo che si provi a vedere se è tutto a norma o se è un problema mio visivo o se è un problema effettivo. Ancora sul tema della sicurezza suggeriamo che si trovi un sistema per coinvolgere i cittadini nel monitoraggio e nella segnalazione dei fattori di rischio che ci sono nel territorio, e che vengano fatte campagne di sensibilizzazione, ad esempio contro truffe ad anziani, o comunque prima ha ricordato l'altro consiglio comunale. ha ricordato il problema dello spaccio di droga che si è riscontrato anche all'interno del nostro comune, per cui dovrebbe essere un segnale d'allarme e dovrebbe spingere a monitorare il territorio. Un'altra cosa che ci piacerebbe vedere nel nostro comune è, e qui passo invece al settore del sociale, leggiamo che si punta sempre i riflettori sul problema della disoccupazione. Il sociale, secondo noi, dovrebbe andare anche oltre, per cui bisognerebbe lavorare contro le dipendenze di tutti i tipi, che riteniamo sia una conseguenza a volte anche dei problemi sociali che possono derivare dalla disoccupazione. Per cui bisognerebbe che un comune intervenisse fattivamente con campagne di sensibilizzazione, magari anche chiedendo collaborazione col CERT. Non sono iniziative costose, però si tratta solo di entrare in sinergia con il CERT, con il comune di Castelfranco Veneto eventualmente, per combattere un problema che noi sentiamo molto e che segnaliamo, che è la ludopatia, che colpisce molti cittadini e soprattutto talvolta i cittadini che sono senza lavoro, che si sfogano in questo modo, per cui è un problema sociale a cui noi teniamo particolarmente. Altra cosa importante sono le campagne di sensibilizzazione per i ragazzi, come ho detto prima, per le dipendenze da alcol e da da sostanze. Contrasto anche ai fenomeni di violenza e di bullismo, che può essere fatto sia dall'assessorato al sociale con un intervento risolutivo dei problemi nel momento in cui ci siano, sia dall'assessorato alla cultura in modo preventivo, in modo tale che le persone siano formate a non cadere in problemi di questo tipo. E concludo, visto che anche oggi è il primo giorno di scuola, ricordando che il Comune dovrebbe essere parte attiva nella prevenzione, vogliamo dirla così, in modo un po' provocatorio, della disoccupazione. Perché? Perché è chiaro che la disoccupazione attuale non si può combattere in questo modo, ma in una prospettiva futura magari un corso di orientamento, un percorso particolare di orientamento dei nostri studenti a scegliere magari le scuole giuste e a prendere il percorso più adatto a loro stessi, può in prospettiva fare in modo che la disoccupazione venga sconfitta, in modo tale che non si trovino ragazzi, studenti che prendono percorsi che magari portano a professionalità che non vengono utilizzate e che non trovano riscontro nel territorio. Per cui una campagna di promozione delle esigenze lavorative del territorio, magari in sinergia con le aziende, potrebbe aiutare in minima parte anche questo problema.
Grazie dell'intervento, ho preso nota di tutti perché li trovo interventi costruttivi. Ha chiesto anche la parola all'assessore Businaro. Ecco, volevo solamente prestare attenzione ad un passaggio. Purtroppo a livello europeo sono state prese delle linee guida per l'automatizzazione di alcune aziende, in modo molto pesante. Abbiamo avuto un incontro con dei professionisti organizzati in modo ristretto, proprio perché sono persone che non tengono molto alla visibilità, ma cercano incontri con poche persone per farle passare il messaggio. Queste linee guida europee sono drammaticamente pericolose, perché più automatizziamo le aziende, meno posti di lavoro abbiamo. Per cui arriviamo all'assurdità che il profitto di questa automatizzazione va in mano di pochi, tant'è che si sta allargando sempre di più la piramide sociale tra ricchi e poveri, e questa è la dimostrazione che queste nuove tecnologie sono deleterie per l'occupazione e per i giovani, e creeranno in un futuro abbastanza breve sempre più disoccupazione. E questo è uno dei grossi problemi che molti studiosi anche a livello europeo stanno portando avanti. Siamo stati i primi proprio a fare questo tipo di convegno qui a Resana, molto ristretto. Abbiamo avuto contatti anche con esponenti politici che vogliono approfondire questo tema, perché è un tema veramente delicato. Cioè, sembra possa portare delle soluzioni da una parte, però ci si sta già accorgendo dei problemi che causerà nel breve periodo. Ecco, io mi auguro solamente che quello che tu hai detto possa essere un punto costruttivo su cui lavorare assieme, perché prima di tutti vengono i nostri giovani, perché i giovani sono il nostro futuro. È chiaro che se avremo una società talmente automatizzata, per loro non c'è posto. Io spero che si riesca in tutti a trovare quel giusto equilibrio per garantire ai nostri giovani un futuro per far sì che le scuole possano dare degli orientamenti professionali, ma che poi nel territorio effettivamente si possa trovare anche posto di lavoro, qualche occupazione, perché altrimenti le cose diventano a breve termine abbastanza delicate. Comunque grazie per tutti i punti che mi hai indicato e prenderemo giusta nota. Prego.
Allora, ti ringrazio per i suggerimenti che mi hai dato. Volevo dirti che per quanto riguarda il consultorio di Castelfranco, ho richiesto proprio oggi un appuntamento appunto per discutere quei casi che anche qua a Resana sono abbastanza pesanti, e vi farò una relazione, perché credo sia una cosa comunque giusta condividere, su quello che spero di riuscire a trovare con loro una sinergia per poter comunque fare degli incontri con questi giovani per il problema della droga, per il problema dell'alcol, che comunque non è un problema così piccolo, e eviterò informati. Per quanto riguarda aiutare i ragazzi a scegliere una scuola migliore, siccome questo è stato un problema che ho sentito, perché ho un nipote che ha iniziato oggi la scuola superiore, credo sia una cosa ottima e che valga veramente la pena di approfondire. Anzi, vi chiedo, se avete dei suggerimenti, di parlarne, di discuterne, perché, come diceva giustamente Loris, i ragazzi sono veramente un punto fondamentale per noi e devono comunque essere salvaguardati da questo mondo che non sta andando sicuramente nella strada più giusta. Ti ringrazio.
Ecco, un nuovo orientamento, proprio perché abbiamo parlato dei giovani, delle possibili occupazioni. Ringrazio Michele Busato che sta portando avanti un progetto che per me è strano, perché io credo poco alla tecnologia, però ci sono nuove scienze, nuove tecnologie, parliamo di droni, di stampanti 3D, tre dimensioni. Abbiamo già trovato l'interesse da parte di alcuni presidi di istituti, ha già parlato anche con il nostro preside, ed è un argomento veramente nuovo e innovativo. Quindi grazie Michele per quello che stai portando avanti, proprio a dimostrazione che, se è vero che un certo tipo di tecnologia porterà a meno lavoro, noi dobbiamo anche cercare delle risposte alternative, dei nuovi settori, e questo è uno dei settori che nel medio-lungo periodo creerà veramente tanti posti di lavoro.
Posso ecco, un ulteriore intervento a ribadire sostanzialmente la bontà dei principi che abbiamo visti esposti nelle linee programmatiche, però è possibile che dovrei anche invitarti sostanzialmente a far sì che queste non siano solo delle parole, ma siano, si traducono poi nei fatti concreti. E perché queste cose possono essere concretizzate, bisognerà sicuramente trovare le risorse economico-finanziarie per poter portare avanti i progetti che sono stati annunciati in queste linee programmatiche. Ti invito quindi in maniera calorosa a verificare specialmente l'aspetto delle risorse economiche per il mondo dell'istruzione e della cultura, perché a mio avviso, se come amministrazione abbiamo il coraggio di investire sui giovani, dove noi molto spesso li chiamiamo in causa, però in maniera altrettanto critica tante altre volte li escludiamo dalle possibilità di crearsi un futuro. Ecco, credo sia fondamentale per questa amministrazione cercare di trovare tutte quelle risorse che possono valorizzare le capacità che possono avere i nostri figli, i nostri giovani, le persone che hanno voglia, che hanno la possibilità di dare un futuro a questo paese, a questa nazione. Grazie.
Ecco, proprio per rassicurarti, Luciano, su questo, sapete che noi abbiamo la tesoreria presso la Banca Alta Padovana. A seguito del fatto che tutti i soldi che avevamo in tesoreria sono stati portati nella tesoreria centrale, l'Alta Padovana ha voluto rivedere il contratto, cioè prima riuscivamo ad avere un contributo di 17.000 euro all'anno più alcune sponsorizzazioni, adesso proprio perché anche la banca non ha più i nostri soldi dove poter anche guadagnare sul differenziale dei tassi, oltre a non darci più i 17.000 euro, ci chiedono 12.000 euro, noi dobbiamo dare loro il contributo. Ci siamo subito attivati con il vice sindaco, siamo andati in sede centrale, chiaro non è facile perché anche lì c'è il famoso commissario, Comunque, dopo lunghe trattative, a differenza di altri comuni che non sono riusciti ad arrivare dove siamo arrivati noi, quei 12.000 euro che avevamo messo in bilancio come capitolo di spesa non ce li fanno pagare. Prontamente Michele ha alzato subito la mano, Michele Busato, e questi soldi sta insistendo affinché, e siamo tutti d'accordo su questo, vengano investite su attività di ricerca, su giovani. Adesso cerchiamo di capire, siccome non sono tantissimi, non sono quelli che risolvono il problema, però possiamo dare un grande segnale su un nuovo modo di lavorare. Quindi ci stiamo attivando su questo, è chiaro, lo sappiamo tutti che le risorse sono molto tirate, sembra che si stia muovendo qualche cosa di interessante, come avevamo detto, se a fine anno riusciamo a recuperare, a fare qualche economia in più, oltre quello che era il bilancio di previsione, senz'altro verranno indirizzati presso queste attività. Prego, detto.
Bisogna fuori di bei ragionamenti stasera anche sui massimi sistemi, su prospettive, futuro dei giovani, dell'imprenditoria, eccetera, eccetera, tutte belle cose. E l'augurio anche mio è quello che il Comune, per quanto di sua competenza, per quanto di suo potere, possa svilupparli in qualche modo. Ecco. Celeghing ha detto una roba giusta prima: per sostenere certe attività strategiche del nostro paese bisogna mettere anche delle risorse. E ora, il sociale oggi, il sociale ad ampio spettro, che vuol dire l'anziano, che vuol dire l'handicap, che vuol dire il problema delle dipendenze, vuol dire il problema delle scuole materne, degli anziani, dei malati di Alzheimer, eccetera, eccetera, lo specchio è molto ampio, va sostenuto sicuramente e va implementato se possibile, magari sicuramente attraverso il mondo del volontariato, che Resana, come abbiamo visto anche per il passato, ha dato molto, siamo riusciti attraverso il volontariato a mettere in piedi delle strutture permanenti, che danno risultati permanenti. Ecco, se posso anch'io dare qualche mio consiglio, ecco, tra virgolette, tra i vari enti, partecipati o non, con cui il Comune, il Sindaco magari in prima persona deve confrontarsi, e lui lo sa, è strategico, c'è anche la conferenza dei sindaci dell'Ussotto. Il Comune Arzana paga circa 220.000 euro, ecco, per avere quei servizi sociali che, tramite la conferenza dei sindaci di Ussotto, i piani di zona, se è possibile attivare. Ricordo solo così per inciso, e questo è stato un merito dell'amministrazione comunale di Resana, a marzo del 2013, la regione che aveva tagliato i fondi per i disabili, i fondi che permetteva di far nuoto, di fare quelle attività motoriche che permette a un disabile magari invece di essere infermo al 90%, adesso al 60%. È stato l'intervento dell'amministrazione comunale di Resana, mi ricordo, assieme alla vice sindaca de Maser, che ha fatto sì che dal tesoretto dell'Ussotto, prima di tutto siamo riusciti a sapere che c'era un tesoretto suo, dei sindaci, dei cittadini, e nessun sindaco sapeva cosa che c'era, e da quel tesoretto è stato tirato fuori i 105.000 euro. Ecco, quelle azioni là, fatte con forza, con determinazione, puoi sicuramente portare dei risultati. Gli anziani, ecco, anche qua magari è una cosa che mi va a cuore, che forse ritengo di aver lavorato molto per questo. Le convenzioni con gli anziani non sono convenzioni che serve per gestire il centro civico, perché queste persone metti aperto, lo rende ricco, gli mette l'aria condizionata e questo e quello. L'associazione anziani Resana fortunatamente dà dei servizi alla comunità che ben poche associazioni uguali danno. Qua in questi anni si venivano qua degli assessori alle politiche sociali a vedere come che questa associazione, come che l'amministrazione comunale e questa associazione dà un rapporto sinergico che porta a dei risultati eccezionali. Ora, mi arriva qualche voce, ecco, mie voci non voglio darvi peso, uno diceva pensa ormai se peccamo, qualche volta si indovina, ecco, vorrei che l'associazione di anziani di Resana venisse apprezzata da voi altri per tutto quello che ha dato, e nel caso anche sostenuta, questo è importante. Il territorio, mi diceva prima che avevo l'incontro con i consorzi, anche qua mi risulta che la questione via Callinelle, via Fossetta, a ripartire da dove che è già stata fermata. Ecco, mi sono stato accusato di aver fatto polemica su questo. Se quella soluzione là è una soluzione condivisa da tecnici competenti, credo che che dal momento in cui si tornai a confrontarvi con loro e venga detto che quella è l'azione da fare, credo che a questo punto l'azione vada fatta. Ecco, dopo, casomai, il sindaco può tranquillamente spiegarmi. Le opere pubbliche. Favorire la costruzione di case a basso impatto ambientale. Ecco, qua bisogna lavorare sugli incentivi, voglio dire. Se noi altri vi abbassiamo gli oneri di urbanizzazione, può darsi che incentiviamo le persone a spendere di più, perché purtroppo fare una casa che risparmia, in Italia si spende di più, non meno. Ecco. Altra cosa importante, e vado a chiudere, le scuole elementari della Sana. Allora, lei sindaco sa benissimo che abbiamo fatto fare uno studio sulla staticità di quell'opera lì. Allora, io non voglio spaventare nessuno, però tu sei consapevole perfettamente che su quell'opera lì sono stati riscontrati problemi non indifferenti. In caso di un terremoto come quello dell'Emilia, quella scuola lì rischia di finire in testa ai ragazzi. E allora so che è stato presentato un piano di ristrutturazione e si spera che il governo Renzi, che dovrebbe dare... No, so che il nostro non è stato accolto, ma è in graduatoria. Allora, se è in graduatoria, compito tuo e del tuo gruppo è quello di cercare di vedere se arriviamo a ottenere qualcosa. Illuminazione pubblica. Anche qua, avevo visto sul bilancio che c'erano dei soldi messi a bilancio per uno studio sull'illuminazione pubblica. Allora, ricordo che lo studio sull'illuminazione pubblica è stato fatto, mi pare, non più tardi un anno e mezzo fa, dalla ditta Tonini. Che sia stato fatto un lavoro generale spendendo anche dei soldi. Allora, se magari quello studio lo andiamo a riscoprire, vediamo che è congruo ed è adatto a quello che avete in mente, magari quei 10.000 euro diamogli agli asili nidi che ne hanno bisogno. Ecco un po'. Un'altra puntualizzazione, ecco, e questa non vuole essere polemica, le linee programmatiche era norma discutere al primo consiglio comunale dell'amministrazione nuova, qua lo stiamo discutendo al terzo o quarto consiglio, al quarto consiglio comunale, perché uno era assente, ecco. Credo che puoi intuire da quello che abbiamo detto che la volontà è quella di dare un contributo nostro, sia da parte del gruppo di Vivere la Sana e credo anche da parte mia, ecco. Però si dovrebbe discutere di programmi all'inizio, non dopo quattro sedute, quando abbiamo già approvato il bilancio. Cioè, mi fermo qua.
Però su questo, sul bilancio, se tengo conto, avevamo delle date tecniche e dovevamo approvarlo. Qui c'era un po' più di tempo per respirare, abbiamo cercato anche di respirare i mezzi. Per quanto riguarda le luci, volevo ricordarti questo, il bando che ci è stato suggerito da Matteo Bosa, possiamo accedere solo perché avevamo fatto quello studio preliminare, perché se non c'era quello, quindi non è che lì uno risparmia 10.000 euro, quello studio era prodromico al fatto di poter ottenere questo tipo, partecipare a questo bando. Senza questo studio, anzi, questo proprio ci dà titolo e punteggio per essere tra i primi in classifica. Questa volta finalmente siamo tra i primi. Per quanto riguarda...
Devo solo dire che l'avevamo fatto.
Sì, no, ma per fortuna, perché questo ci serve a poter ottenere e far parte a questo tipo di bando. Per quanto riguarda le scuole e l'antisismico, è tutto vero, Piero, ma mi sono incontrato proprio domenica con Laura Puppato e gliel'ho detto. Ma allora bisogna dirglielo a Renzi. Diglielo. Io i soldi li ho 4 milioni e mezzo di euro in cassa, lasciameli spendere. Mi ha detto, perché non ti lasciano spendere i tuoi soldi? Cascano dalle nuvole, purtroppo. Parliamo di senatori. No, è senatrice adesso. Sì. Quindi a me fa ridere, no? Viene giù Renzi, fa le grandi promesse, ogni comune avrà diritto alla ristrutturazione di una scuola, abbiamo i soldi, non ce li lasciano spendere, poi la responsabilità dei sindaci. Vada a sé, questo è il sistema italiano di fare politica. Sì, c'è, ma non ci sono i fondi. Non ci sono i fondi con i miei soldi, con i nostri soldi, i soldi che abbiamo messo lì tutti quanti, perché sappiamo che la ristrutturazione costa 450.000 euro, in cassa abbiamo 4 milioni e mezzo di euro, ma non possiamo spenderlo, per i limiti del patto di stabilità, perché Renzi ha deciso così. Va bene. Ecco, noi comunque ci stiamo adoperando, stiamo cercando tutte le risorse, va da sé che se una norma cogente ci dice voi non potete spendere i vostri soldi, nonostante ci siano i progetti, la possibilità di accedere a mutui e tutto, noi abbiamo i nostri soldini e per accedere ai mutui dobbiamo anche pagare il 4% di interessi, cioè becchi e bastonai, come si dice nel nostro comune.
Una piccola battuta, gli investimenti per quanto riguarda il mondo scolastico, almeno Renzi ha detto che sono fuori dal patto di stabilità.
È quello che mi ha detto anche Laura Puppato, però poi si è resa conto che ha detto un'inesattezza.
Ecco, io riporto quanto riportato.
Sono bravi a parlare, ma di fatto non è così. Magari fossero fuori patto di stabilità, noi soldi ne abbiamo da regalare anche a qualche comune più vicino che ne ha bisogno. Proprio per dire quanta solidarietà riusciamo a fare, tant'è che la nostra solidarietà è arrivata al punto che i soldi ce li hanno portati via tutti, nonostante ci abbiano assicurato, ma col patto di stabilità forse lo allentiamo, tutte bugie, vere menzogne, che continuano a raccontarci e purtroppo il cittadino qualunque non si rende conto che sono solamente falsità che continuano a dire per prendere in giro i cittadini stessi per avere il consenso.
Sì, sulle linee programmatiche dell'azione di governo, cioè è un po' difficile, insomma, possiamo essere d'accordo su molte cose, anche perché il lavoro è tutto da vedere ancora, no? E in linea di massima vedremo passo passo quello che verrà attuato e collaboreremo sicuramente là dove saremo d'accordo e solleveremo le questioni che magari ci sembrano poco esatte. Vorrei dire quello che ho visto finora, nel senso che in questi mesi ho visto non ci è piaciuto tanto l'atteggiamento, per esempio, con il mondo della scuola, no? Nel senso che il taglio, il discorso del trasporto, queste cose qua, parlate della scuola effettivamente, però è dovuto un po' intervenire il comitato genitori, cioè sono stati i genitori che si sono attivati, che hanno promosso poi i colloqui con voi. E se ci stanno a cuore i ragazzi, effettivamente, come dice Luciano, bisognerà provvedere che ci siano le risorse, altrimenti si rischia di dire una cosa e nella sostanza di non eseguire e di non fare nulla. Se consideriamo che i giovani sono importanti, chi ha esperienza di giovani, chi ha lavorato, chi ha cresciuto figli e ha visto che cosa fa la scuola con i figli, che un mio amico mi scriveva l'altro giorno, crea le coscienze e insegna la libertà all'individuo e non è poco, allora la scuola prima di tutto va veramente potenziata e anche l'assessorato alla cultura, che invece vedo non ha avuto risorse. E poi come voi lo farete vedremo, insomma, a mano che verranno avanti i problemi e tutto il resto. Ma di sicuro nella scuola non bisognerà abbassare la guardia mai su nulla, nonostante si abbiano pochi soldi. A mio avviso è fondamentale questo, proprio in un momento di crisi, di crisi forte, è fondamentale che la scuola sia assolutamente tutelata. Dopo deciderete ovviamente voi. E questo si collega anche con il discorso dello sport. Avete parlato di potenziare le attività sportive, però non ho sentito nulla che riguardi gli istruttori, cioè le persone che stanno con i ragazzi, che formano i ragazzi nelle varie attività, nel calcio, nelle varie discipline. La scelta di istruttori seri, capaci, che possano stare con i nostri figli ai quali diamo loro fiducia, anche questo merita un'attenzione scrupolosa, secondo me. Anche poi per quanto le giovani coppie, poi non so come si potrà in qualche modo agevolarle, ma troverete sicuramente il modo di aiutarle e di collaborare. Mi dispiace, ma io devo sottolineare sul discorso del popolo veneto che l'altra volta, poi finito il consiglio, mi è arrivata anche una lettera anonima, che non so chi non si sia sentito tanto contento da spedirmi una lettera anonima per spiegarmi i suoi punti di vista, ma Il popolo veneto, cioè, non so, sindaco, chi è? Perché effettivamente, adesso l'altra volta mi ha detto...
Guarda lo statuto della regione, regione. Basta che lo guardi lì, questa è polemica politica.
No, vabbè. E siamo costretti a fare questa cosa qua, perché, per esempio, c'è esposta una bandiera fuori dal comune che non ha diritto di essere, no? Non ha, cioè, cosa dice la Costituzione?
Ho tutto il regolamento. Tutto il regolamento, se vuoi ti do una copia.
E dammi pure una copia.
Faccio avere una copia.
Sì, dammi pure una copia.
No, del regolamento.
Noi dobbiamo comunque allinearci ad una cosa che è stabilita da una maggioranza politica, no? Ma che però non tutela tutti i cittadini di Resano. Ecco, io su questa cosa veramente dissento.
Anche l'altra bandiera non tutela tutti i cittadini di Resana, quindi dissento anch'io.
È una bandiera nazionale, però.
Anche il Veneto.
Non è ancora riconosciuta.
Tu non la riconosci.
No, io la riconosco più di quanto credi.
No.
Sì, la riconosco più di quanto credi, sindaco. Non è questo il punto. Non è questo il punto. Il punto è comunque non creare ogni volta una condizione su un ragionamento dove viene imposta una scelta personale.
Infatti non è una scelta personale, è una scelta della squadra.
Anche l'altra volta aveva una squadra, dopo la squadra si è disintegrata.
Infatti è seduta vicino a te, questo, certo, risultato.
Non è questo il punto. Cioè,
allora, cioè, posso intervenire un attimo?
Naturalmente.
Posso intervenire
un attimo? Qui entriamo in polemica politica che non è il caso questa sera. Allora, per quanto riguarda i genitori promossi degli incontri per il trasporto, noi ne abbiamo promossi, non si è fatto avanti nessuno. Poi quando ho visto che le cose andavano avanti, teniamo presente che su 800 ragazzi che vanno a scuola, solo 50 usufruiscono del servizio del trasporto scolastico. Costano 50.000 euro all'anno. Allora, non capisco perché in un momento di crisi qualche genitore che abita vicino a un'altra famiglia non possono portare assieme i bambini a scuola e facciamo risparmiare alla comunità 50.000 euro.
E non sono mica contrario a questa cosa?
E allora, noi abbiamo fatto delle scelte, allora preferiamo quelle poche risorse che ci sono darle su servizi essenziali. Michele ha portato avanti un bel progetto su droni, su quello che sono le stampanti tridimensionali che vanno a colpire tutti i ragazzi. Io un domani voglio dire, vi ho dato la possibilità di conoscere le nuove tecnologie. Andate a scuola a piedi se è il caso. Ma studiate le nuove tecnologie, perché quello è il futuro. Il futuro è nella ricerca, non nel trasporto. Il trasporto si devono arrangiare i genitori. Si devono mettere assieme. E come ha fatto il comune di Castelfranco, qualcuno, visto che a Resana ci sono circa 980 persone a casa senza lavoro, piuttosto di stare tutto il giorno a guardare in alto, si iscrivono come volontario, come comune gli paghiamo un'assicurazione, le parrocchie hanno i pulmini che non stanno utilizzando, li mettono a disposizione, come hanno fatto gli altri comuni. Questo vuol dire ragionare in maniera diversa. Purtroppo è troppo comodo far sì che uno viene al comune, bussa, chiede i soldi, il pulmino è pronto. Finito quest'epoca. Finita. Non esiste più. C'è una nuova era. Non ci saranno più risorse. Dobbiamo puntare solamente su ciò che è ricerca, su ciò che è innovazione. Il trasporto, permettetemi, tra pedibus, tra volontari, tra tutti i vari tipi di servizi innovativi che stanno venendo avanti, ci si deve attrezzare in questo senso. Per quanto riguarda cultura, non è stato tagliato niente, solamente un paio di attività che avevano un determinato costo, abbiamo detto fatele pure, ma non vi diamo più 3.500 euro di contributo, ve ne diamo 500, poi andate nel territorio e trovate voi le risorse. Anzi, questo modo di lavorare ci ha permesso a nuove iniziative di far sì che sono state attratte dal nostro comune, perché noi diamo gli spazi, noi diamo il patrocinio, ma certe culture, chi la vuole fare deve investire in se stesso, deve credere in se stesso. Troppo facile venire qui per fare una manifestazione e chiedere 3.000 euro. Non sono più gli anni. Per quanto riguarda la tutela della scuola, noi crediamo molto nella scuola. Noi continuiamo a investire nella scuola. Lo ripeto, se c'è da fare la preaccoglienza, si devono muovere i genitori. Al personale anche a volte scolastico, si deve cambiare l'orario, ma siccome qui è tutto acquisito, qui è tutto su base sindacale, nessuno è più disposto a cambiare di 10 minuti, e questo ve lo dico anche all'interno della pubblica amministrazione del comune che io amministro, sappiamo che ci sono certi uffici che gli orari non si toccano quando il territorio chiede qualcos'altro. Dunque nel privato o fai così o chiudi l'azienda, qui nel pubblico non si può toccare niente. Mi dispiace signori, io vengo dall'esperienza del privato e il pubblico deve cambiare. Non possiamo i privilegi di pochi farli ricadere su tutta la collettività. Bene, abbiamo dato anche due volontari per fare la preaccoglienza, non sono stati accettati. Allora, signori, che ognuno si prenda le sue responsabilità. Noi tramite gli LSU, lavoratori socialmente utili, abbiamo trovato, individuato queste persone, poi ognuno cerca i problemi. E allora, se uno non può venire 10 minuti prima, il personale che è pagato dallo Stato gli si cambia gli orari, ma siccome sono diritti acquisiti nessuno può toccare. Allora io mi auguro che i cittadini sorgano di fronte a queste ingiustizie, di fronte a un momento in cui i problemi economici sono drammatici e c'è chi rimane seduto sulla propria sedia e lascia che gli altri caschino per terra.
Ma forse sarà perché le persone che sono state presentate come volontari dovranno anche essere vagliate dal preside, dico, cioè penso che con i ragazzi non possa stare chiunque,
no.
Io credo che ci sia anche un fatto di serietà, di conoscenza della persona che sta con il figlio a scuola, credo.
Avevamo delle mamme che si erano rese disponibili, mamme.
Giovanna, mamme, questo è il problema della nostra società. Che la gente non è disposta a cambiare in momenti così difficili.
No, perché
tutto deve essere come prima. Purtroppo risorse non ce ne sono più. Prossimo anno arriverà altri 20 miliardi di spending review. È drammatico per i comuni. Mettiamoci in testa che se oggi non riusciamo a mettere in moto le associazioni per prevenire questi tagli drammatici, ci troveremo anche senza scuole. Perché questa è la prospettiva. Cioè arriviamo a aule da 30 bambini. Capite come un insegnante può gestire 30 bambini?
Beh, io sono stata cresciuta che eravamo in 40, posso dire, va bene che magari non sono venuta bene, però
i miei tempi erano così,
eravamo in 40.
E anche il programma didattico.
No, naturalmente,
infatti abbiamo visto l'insurrezione dei genitori solamente per tentare di unificare.
Se ci saranno dei bravi insegnanti, non temeranno i figli anche.
Non è questione di essere bravi insegnanti o meno, è questione che stanno cambiando completamente i parametri, per cui anche noi ci dobbiamo spogliare da certi dogmi, da certi punti di riferimento che sono stati importanti per molte generazioni, oggi si sta stravolgendo tutto. Per quanto riguarda gli istruttori per lo sport, io credo che sia stato già un grande segnale, prendiamo per esempio il CSM Resana, dove sono riusciti ad andare in seconda categoria, privilegiando istruttori locali, giocatori locali, professionalità del territorio, senza essere pagato. A differenza di quello che succedeva prima, che ha portato al fallimento delle società e all'abbandono di molti sponsor, perché non si può pensare di creare cultura, socializzazione attraverso il denaro. Io ringrazio pubblicamente Carlo Zanini per il grande sforzo che ha fatto, per il grande insegnamento, perché anch'io inizialmente ero un po' scettico su questa politica, su questo modo di gestire, invece ho visto che utilizzando le risorse locali, personale locale, perché credetemi, di persone di buona volontà, competenti, brave, ce ne sono a non finire. È chiaro, se poi vogliamo l'allenatore di Serie A, non siamo all'altezza di
Ma io credo che lei hai capito che cosa mi riferivo quando parlavo di istruttori, cioè non mi riferivo alle capacità tecniche dell'istruttore, io mi riferivo ad una valutazione della personalità, della serietà, dell'atteggiamento che l'istruttore deve avere con i figli, non tanto ad avere in Resana il tecnico più ad avere cappello, per dire, nel senso che se riteniamo che lo sport sia una delle cose delle quali i ragazzi non possono fare a meno, allora c'è anche un progetto educativo nella formazione sportiva. Era questo che volevo sottolineare. E che ci piaccia o no, ci sono anche i ragazzi stranieri a scuola. Non ho sentito nulla che riguardo alle attenzioni, ai disagi, perché anche il discorso che è stato tagliato, l'alfabetizzazione, quelle ore lì. Cioè, il ragazzo straniero che disturba il compagno perché non capisce, perché non ascolta, perché non segue, diventa un problema più avanti, cioè diventa, finché sta nelle ore a scuola, diventa un problema quando va in biblioteca, diventa un problema, e noi non possiamo fare finta che non ci sono, cioè perché ci sono, vivono con i nostri figli anche loro.
Allora, questo, guarda questa cosa che tu hai detto adesso, vi informo, perché è un'informazione che ho ricevuto anch'io, e già per la Sagra Resana, come per la Sagra di Castelmina, avevamo chiesto la possibilità di fare una serata come amministrazione comunale per fare una cena, per poi devolvere il ricavato a delle associazioni che ne avessero bisogno. A Resana non è stato possibile farla, ci hanno detto di no, a Castelmino siamo arrivati troppo lunghi, però Castelmino mi ha detto, e penso che il sindaco forse lo potrà anche confermare, che una parte, loro hanno già destinato una parte di soldi appunto per l'alfabetizzazione di questi ragazzi. Cioè ci sarà comunque una parte di contributo che...
Sì, magari è difficile quando si va ad inserirsi in un contesto tipo la Sagra, quando già loro sono tutti volontari e fanno già fatica per raccogliere o per la scuola o per la parrocchia o per questo o per quell'altro, si fa fatica a togliere la serata.
Non era una critica, nella maniera più assoluta, volevo solo dirti che
si trovano le risorse per questo.
Esatto.
Perché io mi rendo conto che i ragazzi che dalla materna alle medie finché ce li abbiamo e sono nel nostro territorio, condividono le ore con i nostri figli e saranno i loro coetanei, che ci piaccia o no, cioè che non è che dovranno comunque avere un percorso educativo e formativo che non generi ragazzi disadattati o ragazzi...
Comunque Giovanna, ti dico già che il preside ha detto che con fondi della scuola riescono a fare i corsi di alfabetizzazione. A volte si tratta solamente, anche la scuola deve gestire delle priorità, se vale la pena fare un progetto A piuttosto che un progetto B. Abbiamo parlato, sì. Il preside ha detto che le risorse le ha.
Bene.
Su questo, anche sul corso di alfabetizzazione, siamo tranquilli, proprio viene la conferma dagli ultimi incontri fatti proprio in questo.
Bene.
Posso dire una cosa? Allora intervengo sul discorso del trasporto scolastico, perché ho sentito alcune cose che vorrei precisare. Mi risulta che erano 62 e non 50, ma questo è un dettaglio. In ogni caso, quello che noi contestiamo, sindaco, e l'abbiamo scritto anche nel foglietto che abbiamo divulgato divertendoci durante la Sagra di Resana, noi contestiamo il fatto non tanto che sia stato deciso di togliere il trasporto scolastico. Questa è stata una scelta della nuova amministrazione, ne prendiamo atto, non possiamo fare altro, per cui lo accettiamo. Quello che secondo noi è stato sbagliato ed è stato gestito male è stata la fretta in cui si è passati automaticamente da un momento storico in cui c'era il trasporto scolastico a un giorno, alla distanza di poche settimane dall'inizio della scuola, in cui il trasporto scolastico magicamente non c'era più. Allora, un'amministrazione, secondo noi, intelligente e previdente, avrebbe dovuto accompagnare i genitori a questo cambiamento, perché sappiamo tutti che ci sono esigenze lavorative dei genitori e delle abitudini che si fa fatica a cambiare solo perché l'amministrazione ha o non ha i fondi. Il fatto che ci siano o non ci siano è un problema di tutti e naturalmente questo deve andare a pesare su tutti, certo, ma un'amministrazione brava avrebbe dovuto accompagnare man mano questo cambiamento, magari se non c'erano i fondi per l'intero anno scolastico, prevedere che ormai l'anno scolastico sta per iniziare, garantiamo i primi mesi, garantiamo il primo quadrimestre e poi durante questo quadrimestre cerchiamo di fare un percorso per cui i genitori riescano ad organizzarsi e con calma non si trovino ad essere allo sbaraglio completo e non sapere come portare i figli a scuola, perché è difficile per un genitore trovarsi a rimodellare e riorganizzare l'intera giornata, tanto più se magari deve andare a lavorare alle 7, alle 7 e mezza o alle 8, deve essere a chilometri di distanza, e sapere tra l'altro che la scuola non apre più magari alle 7 e mezza, magari, ma apre alle 8 meno 5. Per cui quello che noi contestiamo fortemente è il fatto che non ci sia stata prevenzione per diminuire questo disagio, perché il compito di un'amministrazione dovrebbe essere, se possibile, fornire servizi, se non ci sono i servizi, fare in modo che l'assenza di servizi venga sentito meno dalla gente. Per cui questo volevamo rivendicare, il fatto che alla fine i genitori sono stati costretti ad arrangiarsi da quello che ci risulta, che il comitato genitori ha cercato di promuovere questa cosa, che era stato chiesto eventualmente anche di fare un carpooling. So che è stato risposto che il carpooling, per essere organizzato in maniera diciamo tecnica e strutturata, come è stato fatto ad esempio a Loreggia è successa la stessa cosa che succede quest'anno a Resana ed è successa mi pare l'anno scorso o due anni fa. non c'erano più i fondi, e Resana è stata brava ad arrivare con 2 anni di ritardo a non avere più i fondi, però si è ritrovata lo stesso a non averli. E cosa hanno fatto a Loreggia? Si sono rivolti ad una struttura, ad una società molto probabilmente, che ha studiato la struttura delle vie del territorio, le esigenze delle singole famiglie ed ha raggruppato, ha fatto delle riunioni, ha creato un software gestionale tipo che consente alle famiglie di organizzarsi, di avere sempre un autista pronto, un autista di riserva e non essersi trovati a fare da dilettanti, perché purtroppo non si nasce autisti, non si nasce logistici, per cui i genitori a questo punto sono stati costretti ad arrangiarsi. È vero, adesso so che mi direte, questo servizio costava 20.000 euro e sono 20.000 euro in più, ma io vi dico che non sono 20.000 euro in più, sono 50.000 euro in meno rispetto ai 70.000 euro che costavano per il trasporto. E allora in un'ottica costruttiva un comune dovrebbe dire: sono disposto a trovare da qualche parte 20.000 euro per eliminare il più possibile il disagio e così non ne spendo più 70 ma ne spendo 20, ma faccio il mio dovere di amministrazione e accompagno i cittadini nelle esigenze di tutti i giorni, per cui una da cui non si può togliere nessuno ed è quella di accompagnare i figli a scuola, tenendo conto che ci sono famiglie che proprio non riescono ad organizzarsi. E a queste famiglie come rispondiamo?
Semplice come si risponde. Abbiamo già messo a disposizione, abbiamo già dato delle indicazioni di alcuni pulmini che sono liberi, qualcuno li deve guidare. 980 persone a Resana sono a casa senza lavoro, si muovono. Non do 20.000 euro perché una ditta esterna deve fare un programma, se lo fanno i genitori. Dobbiamo cambiare mentalità, signori, tutti, io per primo. La preaccoglienza c'è, il preside ce l'ha confermato ieri, mi è arrivato oggi l'email alle 7.30, c'è ancora la preaccoglienza. Quindi non è questo il problema, avvisare i genitori per tempo. Noi ci siamo insediati a giugno, i primi di luglio già l'avevamo detto. Se forse potevamo farlo una settimana prima, è vero, gliel'ha sbagliato, perché potevamo anticipare, ma non è problema della settimana. Glieli abbiamo detto e nessuno ha preso atto della cosa. Tutti speravano fino alla fine. Anch'io avrei sperato fino alla fine di poter di essere stato in grado di avere un bilancio florido. Purtroppo rispetto all'anno scorso abbiamo 1 milione di euro di trasferimenti in meno. 700.000 euro sono le nuove tasse in più e mi dispiace, 300.000 euro sono i tagli. Questi 300.000 euro sono soldi che abbiamo lasciato in tasca ai cittadini. Li spendano loro dove vogliono. Siccome i 300.000 euro ci sono in tasca, perché non sono stati, perché bastava aumentare i servizi, tenere in piedi gli stessi servizi dell'anno scorso, su tutto, dal telefono all'illuminazione, alla manutenzione, agli sfalci, tenevamo gli stessi servizi dell'anno scorso e c'erano 300.000 euro da pagare in più. Abbiamo preferito sacrificare su alcune voci di spesa e averli lasciati in tasca ai cittadini. È chiaro che non è che tutti ci abbiano questi 300.000 euro in tasca, perché c'è chi beneficia del servizio e chi no, ma a questo punto devono essere anche i cittadini stessi. È 1 milione di euro in meno che spettavamo. 300.000 euro. Noi abbiamo complessivamente lasciato nelle tasche dei cittadini 300.000 euro. Perché? Perché se io li lascio nelle tasche dei cittadini, i cittadini decideranno dove spenderli. Non ho mai parlato, Piero, di questo. Piero, non ho mai parlato di questo. Piero, se vuoi far polemica, io ti ho sempre detto che minimo è il bilancio del comune di quest'anno, mancavano 500.000 euro, mentre voi avete detto noi faremo piste ciclabili. Se mi dite dove trovate le risorse, bravo.
La polemica stasera è anche velenosa, te che fate tipo una battuta a cui non voglio replicare. Te sai benissimo che se mettiamo sul piano della velenosità, te ne conosci ben quanto velenoso sei in grado di essere. Però te prego, le battutine velenose, tieni per te. Ricordate che tra il 49% che te ha votato, che c'è tanti indipendentisti, ma tanti italianisti, e tra il 51% che ha votato qua, che c'è tanti indipendentisti, e viceversa. Cioè, la sovranità popolare è sempre da rispettare, ma la sovranità nella storia l'ha dimostrata essere una sovranità deficiente, più di una volta. Mussolini, Hitler, Stalin, questo quello. Non è che perché te che c'ha fa il 49% del consenso popolare, te che c'ha fa anche il 49% del consenso di dentisti veneti, pensa che magari che ne è qualcuno anche dalla parte del corpo.
Sì, un attimo, arrivo in ritardo, sì, ho fatto due conti perché non sono ferrato in matematica, ma ho fatto 300.000 euro diviso 10.000 cittadini, sono 30 euro a testa alla fine che i cittadini hanno in tasca. Magari per 30 euro molti cittadini erano favorevoli a mantenere determinati servizi.
Tiplicano un tipico per 4 o per 5 e poi vedi cosa esce. E forse potrebbe essere pesante. 30.000 euro a testa, una famiglia a casa mia di 6 persone, sono 180 euro, potrebbero essere un po' pesanti. O forse anche no, su questo io non lo metto in
dubbio. No, potrebbero essere pesanti, ma altrettanto pesante è la mancanza di servizi. Io ripeto.
La mancanza del trasporto scolastico sono andata a colpire 60 famiglie, giusto?
Certo.
Perché questo è che poi le puoi diminuire perché so che a Castelmigno ci sono state delle famiglie che si sono fatte l'abbonamento con la mamma, perché la mamma fa, perciò già stessa fermata.
Sì, sì, sì. No, ma va chiarito però che i 300.000 euro non sono derivati dal fatto che è stato tolto il servizio scolastico.
No,
i 300.000 euro sono complessivi. Il fatto, esatto, ma il fatto del trasporto scolastico sono 70.000 euro.
Illuminazione, c'è tutto, è tutto. No, trasporto scolastico 300.000 euro, no. Questo è complessivo dei tagli.
Scusate, avevo il microfono spento. Terzo punto, verifica degli equilibri di bilancio e dello stato di attuazione dei programmi. Rispetto a quanto approvato nell'ultimo bilancio di previsione 2014, approvato il 6 di agosto, la situazione non è cambiata di granché. Va da sé che gli equilibri ci sono, è stato visto sia dal segretario, sia dal revisore dei conti, dal responsabile ufficio ragioneria. Solo alcuni passaggi. Ricordo che l'anno scorso, anzi prendiamo riferimento 2010, avevamo entrate per 6.200.000 euro, adesso ne abbiamo per 4.500.000, cioè 1.700.000 euro di risorse in meno da poter spendere. Questi sono numeri, non li ho decisi, io li ha decisi qualcun anno, nonostante il nostro territorio continui a pagare più tasse. Oneri sono di urbanizzazione, sono leggermente meno rispetto alle previsioni, siamo a circa 190.000 euro, di cui 80.000 euro sono dati dalla provincia. Per quanto riguarda il saldo cassa e i fini patto di stabilità, sapete che noi siamo anche in linea anche su questo, abbiamo già effettuato pagamenti per 127.000 euro, il saldo cassa ai fini patto sono 257.000 euro, cioè noi dobbiamo avanzare liquidi 257.000 euro che grosso modo corrispondono ai nostri oneri di urbanizzazione, che sono quelli che ci servono per fare le spese di investimento agli ordini di urbanizzazione, ma siccome i fini patto ci obbligano a avanzare altri 257.000 euro, va da sé che opere di investimento non ne possiamo fare. Quindi ringrazio il grande governo, perché pareva che dovesse dare ossigeno a chi era virtuoso, ma invece mi accorgo, purtroppo anche dagli incontri avuti in questi giorni con qualcuno che lavora giù al Ministero, che purtroppo per i comuni virtuosi ci saranno ulteriori tagli. E io metto già le mani avanti, perché la situazione è questa, a meno che non decidiamo tutti assieme di tagliare tutti i servizi. C'è una presa anche di responsabilità forte e qui poi lo valuteremo. Comunque, per quanto riguarda gli equilibri, allo stato attuale siamo perfettamente in linea. È aperta la discussione.
Se decidiamo di tagliare tutti i servizi, tanto vai a chiudere il municipio, perché il municipio, il comune, non è altro che il compito del comune dovrebbe essere quello di essere un erogatore di servizi. E ora, premetto che so, avevo detto anche l'altra volta durante la discussione sul bilancio, che sono consapevole anch'io delle difficoltà dello Stato ladro, eccetera, 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 eccetera. Il sindaco c'è che fa da diventare una litania, però voglio dire, tutto sommato Gesè anche ha di un fondo di verità. Però, ripeto, il compito di chi viene eletto a Resana non è in quanto del lamentarsi in continuazione, del protestare in continuazione. Proteste va fatte assieme agli altri sindaci, perché i comuni qua vicini, Nisse e Zappai, né meglio né peggio di noi altri.
ok? E se comunica il trasporto scolastico non lo va a tagliare? E se comunico a VC che si riuscì a dare qualche servizio in più, viene che ha tagliato i servizi? Anche qua bisogna intendersi sul taglio di servizi, i servizi quasi sei qui che riteniamo importanti. E ora, il nuovo modo di lavorare che ti te proclami, che ti dici, qua è ossia, quello di tornare a 50 anni fa, perché prima te mi hai detto che la tecnologia porta meno posti di lavoro, al stesso tempo te vuole investire tramite i tuoi due bravi ragazzi per avere tecnologie o ricerca, cosa serve? A ricerca diventa sviluppo, diventa riuscire a fare in meno tempo, quello che si fa in più tempo, fare in meno persone, quello che si riuscì a fare prima, fare una telefonata con l'iPhone invece di chiamare Pony Express come chi faceva nel Far West, ecco, cioè, la realtà dello sviluppo è questa, cioè se tendiamo sviluppo vogliamo o non vogliamo, se vogliamo questo è il costo che dovremmo pagare, se invece non vogliamo bisogna che ripensiamo, e qua posso darti ragione, completamente un nuovo modo di fare economia, un nuovo modo di intendere la nostra economia, ma qua è un discorso sui grandi sistemi, credo che mi e ti, sindaco del tuo gruppo, per quanta buona volontà, per quante idee te possa avere, questo è un po' lontano dai nostri umili e piccole capacità. Ripeto, Resana è una spana fuori dalla carta geografica. Ecco. E allora, dico e ritorno sempre sugli equilibri del bilancio. È vero che il bilancio deve quadrare, però il bilancio che tutti sono andati ad approvare, che sono andati a discutere mesi fa, se fa tipica di modifica, adesso minoria che a fine anno magari ti ritrovassi con 100-120 mila euro di avanzo di amministrazione, perché sti rischi qua chiamo già corsi, perché a voi resta troppo prudenti qualche volta se corri sti rischi, e anche qui va sopra a cana, ecco. Bene, e sapevo benissimo, ma te che hai avanzato i soldi, te che hai tagliato i servizi, te che hai avanzato i soldi ti buttai via. Ecco, ora, questo bisogna essere...
Se te me permetti Piero, ci sarà già l'avanzo. Importante, perché non ce lo lasciano spendere. E questo no, ho deciso mi Piero.
Però l'avanzo, cioè che se ti fai un bilancio dove i soldi che ti puoi spendere non ti spendi in modo adeguato, perché
c'è un problema di cassa.
Piero. No. Ripeto e ribadisco. Non è questo, ho premesso prima, non possiamo continuare a dare la colpa sempre a tutti, bisogna fare delle scelte, e scelte rispetto a voi altri farle, ok? E ora, che se delle possibilità, che se dei beni del comune, che se è possibile alienare, se si decide che certi servizi non vanno tagliati perché sono strategici, se può anche vendere una casa che è in centro a San Marco. Ok, mettala a bilancio, se non te avvieni entro il 31 dicembre, perché il tempo sia il 30 giugno, dal momento che te è da andare a chiudere il rendiconto, perciò te è 10 mesi di tempo per fare certe scelte, ecco. E ora, chiudo perché non voglio dilungarmi, il bilancio è sempre cosa vostra, te pregherei ad smetterla, costa continua litania, te la colpa sempre di tutti, perché a un certo punto ti demedici che Renzi letta, e come stiamo a dire prima, da creare gli omicidi di Stato perché mette le tasse, mi viene da dire che dite sì, tale e quale, o quale e tale, o quale e tale. E ora, santo Dio, se c'è un minimo di coerenza, te dovresti trarre nelle conclusioni. Non ho altro da dire.
Stranamente concordo col sindaco su una cosa. Sul fatto che voi c'è una mentalità disposta ai cambiamenti. Questo se, in un certo senso diventa obbligatorio. E bisogna che si rifletta un po' su tutti, su questo, sul fatto di... Ma quando si mette in atto una volontà di cambiamento, bisognerebbe, dico, perché non si è detto che mica parlo sia capace, però bisognerebbe avere quantomeno una fortissima volontà di comunicare ciò che si vuole, ma a tutti, nel senso non solo a chi la pensa in un modo, bisognerebbe avere dei rapporti comunicativi con le persone, con gli
agenti che ha bisogno dei servizi, dove che viene spiegato bene perché si dice di no a una cosa. Non si dice di no perché bisogna che ti cambi e perché arrangiate, ma si dice di no perché si fa una certa educazione sociale alla persona che deve usufruire di un servizio. In questo senso gli amministratori deve fare un forte lavoro di educazione sociale, perché se viene meno il denaro non può venire meno la capacità relazionale di intervenire con le persone, perché questo dopo diventa fondamentale per scatenare l'autoaiuto, secondo me. Perché laddove si spiega a un genitore, lo si dice, gli si parla, gli si spiega, guarda che il servizio proviene da poco, il genitore comprende e nessuno poi ostacola perché capisce che non vede i soldi, purché noi sia disposizioni calate, no? Come dire, se fa così, così e basta. Ecco, in questo senso, Diego è molta, secondo me, umanità, perché la persona deve tornare ad essere il primo elemento interessante per un amministratore, a parte il bilancio. Ecco, non ho altro da aggiungere.
Ecco, su questo voglio replicare, perché le cose sono state comunicate, sono state spiegate, poi qualcuno si diverte a seminare zizzania in modo pesante. Faccio un esempio: gli asili, le pulizie se le fanno internamente. Abbiamo fatto fare dei preventivi da delle ditte esterne. Solo una scuola materna risparmia 14.000 euro. Fatto da aziende certificate, hanno detto di no. Allora perché io devo dare 14.000 euro di contributo in più se non vogliono cambiare? Abbiamo mandato lì le aziende e gli hanno spiegato tutto processo per processo ciò che veniva fatto. Allora ti invito, magari se adesso non è il caso, sì, in assemblea pubblica, ti diciamo qual è la parrocchia e li convinci e risparmiano 14.000 euro. Allora bisogna cambiare anche modo di ragionare. Ma quando ognuno si trincera dietro a determinati modi di lavorare, non voglio usare altre espressioni, non possiamo pensare che questi modi di lavorare poi vadano a gravare sull'intera comunità. E poi magari qualcuno si diverte a dire no, non è vero.
Ti porto... Non ti viene in mente che la vita di Spagna è spesa mani che siete persone che lavora, che prende uno stipendio, che mantiene la sua famiglia.
Queste persone venivano assunte da altre ditte. Queste persone venivano assunte, caro Piero, dalle aziende che prendevano l'appalto.
Magari qualcuna, sai, facciamo perdere.
Solo che bisogna lavorare. È come le mense degli asili. È inutile avere tre scuole materne, ognuno ha una mensa. Perché se mettiamo in discussione questo, mettiamo anche in discussione le mense che ci sono nelle scuole che vengono fatte esternalizzate. Allora, ci sono delle economie che si possono fare, sono state comunicate, però è chiaro che quando vai a toccare l'interesse del singolo, il sindaco non dirà mai sono disposto a rinunciare. E mi viene in mente una frase che ha detto adesso parlamentare Sernagiotto quando era assessore regionale al sociale. Quando ha fatto il giro di tutte le associazioni, non ha trovato un'associazione che ha detto posso rinunciare a 100 euro e li dai all'altro che ha più bisogno. Tutti l'hanno preso per la giacca e gli hanno detto mi raccomando non tagliare a me. Questa non è collaborazione, questo è arroccarsi sui soliti modi di lavorare. Allora le comunicazioni, gli incontri sono stati fatti. Abbiamo messo a disposizione dei pulmini, ha detto di no. Abbiamo chiesto un pulmino a una parrocchia, ha detto di no. Abbiamo chiesto a qualche genitore che è senza lavoro, ha detto di no. Allora signori, dobbiamo tutti, io per primi, cambiare modo di lavorare, perché si possono avere dei risultati uguali spendendo meno. È chiaro che siamo abituati sempre allo stesso modo, diventa un po' per tutti difficile. Quindi non è vero, Giovanna, che non è stata fatta una certa comunicazione verso le persone. Qualcuno l'ha capito, qualcuno non vuole capirlo.
Beh, è inutile dire che le scuole materne sono andate avanti tanto finora grazie al volontariato di tanti... perché voglio dire, se ad oggi, 2014, esistono ancora, che non è detto che debbano esistere sempre, io non sono mica, però se attualmente ci sono tre scuole materne, è perché i genitori, quelli che hanno avuto figli, hanno avuto la volontà e la generosità di sostenere la scuola anche. Non stiamo parlando di istituti che si sono arroccati su posizioni che hanno conquistato che sono sempre stati ad attingere. Ecco, perché... Ok.
Un'osservazione allora per quanto riguarda appunto la questione della verifica dell'equilibrio del bilancio. Sostanzialmente questo dato deriva da quanto ne abbiamo discusso nel precedente consiglio e credo che nel precedente consiglio da parte nostra erano stati evidenziati tutti quei punti che ritenevamo fossero carenti o che comunque non condividevamo. Ecco, io rivolgo ancora un ulteriore invito, come ho fatto prima, in termini estremamente pacati, senza voler andare a polemizzare, perché capisco benissimo che qualsiasi discussione che viene affrontata in questa sede, qualsiasi argomentazione che viene proposta in un certo modo dalle minoranze, sicuramente viene vista con un'ottica particolare da parte della maggioranza. Allora io invito ancora una volta il sindaco sul fatto di dire tecnicamente non c'è nulla da dire. Bisognerà comunque poi andare a verificare nei fatti, nella sostanza, cosa è possibile fare. E questo lo vedremo sostanzialmente con il proseguo dell'amministrazione. Come ti ho detto prima, per quanto riguarda il discorso dell'istruzione, della cultura, dell'investimento sui giovani, anche qui vedremo che quelle poche risorse che ci sono, dove andranno sostanzialmente investite. Perché è pur vero, come dicevi tu prima, che ci sono stati dei tagli, però lo sapevi benissimo già prima di iniziare questo percorso, per cui è inutile continuare a dire che qualcuno ci sta tagliando, non possiamo farcela più. Dobbiamo cercare di andare avanti con le risorse che abbiamo e con queste poche risorse che abbiamo dobbiamo cercare di destinare, di trovare i fondi necessari per quelle scelte che voi andrete a fare, perché comunque sono delle scelte, il fatto di dire taglio una cosa piuttosto che favorisco un'altra, sono delle scelte, punto.
Condivido, grazie. Bene, se non ci sono altri interventi passiamo alla votazione. Rialzato la mano.
Scusa, per dichiarazione di voto, per coerenza con quello che era stato sostenuto l'altra volta, noi come gruppo ci astriamo.
Bene, passiamo alla votazione. Chi è favorevole alzi la mano. Contrari? Astenuti? Bene, 4 astenuti. Maggioranza ha votato a favore. Grazie. Ok. Quarto punto all'ordine del giorno, nomina dei rappresentanti del Comune in seno alla Proloco. Chiedo solo se è da fare a votazione palese o palese. Ecco, noi come gruppo di maggioranza avremmo proposto 2 nominativi. Patrizia Businaro e Michele Busato. Matteo Bosa per quanto riguarda le minoranze. Se non c'è contrarietà passiamo alla votazione. Chi è palese, diceva il segretario. Chi è favorevole alzi la mano. Contrari? Astenuti? Approvato all'unanimità. Grazie. Ultimo punto all'ordine del giorno, approvazione ordine del giorno col diretti di Treviso a sostegno dell'innalzamento del contenuto di succo di frutta nelle bibite analcoliche. Qui passerei la parola all'assessore Luisella Pellizzerra di riferimento.
Allora sì. Si va a deliberare in relazione a un impegno di sostenere quanto presentato anche dalla Federazione Provinciale Coldiretti di Treviso in relazione all'innalzamento della percentuale minima di succo di frutta all'interno delle bevande analcoliche dal 12% al 20%. Volevo solo ricordare che questa delibera si inserisce in un progetto più ampio sia regionale sia della Coldiretti di Treviso ma anche regionale che mira a tutelare il prodotto Made in Italy agroalimentare. sostenendo e promuovendo la trasparenza delle etichettature e una sana concentrazione di succo di frutta all'interno appunto delle bibite, onde evitare che ci sia una speculazione e una un eccessivo sostegno indiretto a quelle lobby internazionali, industriali, non italiane, tra l'altro, che vanno a porre nel commercio bevande che invece di percentuale di succo ne hanno ben poca. Ecco perché anche come consiglio comunale vogliamo sostenere questo tipo di delibera, che come è stata in questo argomento che anche l'assessore all'agricoltura del Veneto ha definito un piccolo e timido primo passo, ma nella direzione giusta proprio per la tutela appunto della Made in Italy agroalimentare.
Bene, grazie assessore, è aperta la discussione. Bene, poi passiamo alla votazione. Chi è favorevole alzi la mano. Contrari? Astenuti? Approvato all'unanimità. Grazie. Bene, il Consiglio Comunale termina qui.